signor presidente. A proposito della riunione di venerdì, intanto sul forum pare che sia stato un plebiscito, una specie di cappotto, però chiaramente non è che tutti frequentano il forum, per cui mi piacerebbe sapere che cosa desiderano fare. Per me è tutto indifferente, tanto io al lavoro faccio ponte, però per il resto non faccio niente di spiegare. Se prendiamo la questione, quasi certamente dovremmo con 2M recuperarla, però questo è legato chiaramente alla disponibilità di un'aula adeguata, anche perché chiaramente alla fine si tratta di un progetto e come l'anno scorso ci sarà gente anche sul 2x3, quindi si tratterà di trovare un'aula di dimensioni adeguate per l'orario che ci sarà dato e per il giorno che ci sarà dato. Non è detto che questo possa accadere, perché è possibile che inizino immediatamente gli esami. Per quanto riguarda gli esami, allora a me è stato dato un avviso in via preliminare, non sono ancora state stabilite le aule, per cui in conseguenza di questo diciamo, i giorni potrebbero cambiare, però non credo ci sia molto margine di cambiamento. Il primo appello è fissato per un qualunque giorno tra il 14 e il 18 dicembre. Il secondo appello è fissato per un qualunque giorno tra il 9 e il 12 gennaio. Tenete presente che io ho chiesto per ciascuno dei due appelli, attenzione, ho chiesto per ciascuno dei due appelli in due aule diverse, in due giorni diversi. Questo è il caso in cui, come è successo l'anno scorso al primo appello, si presenti una marea di gente. Quest'anno sembrava un po' di meno che non dovrebbe accadere, però io non mi piace. Per cui che cosa succede? Se a seconda dell'aula che si assegna, a seconda del numero di persone che si presenta, alla prima, diciamo così, convocazione dell'appello, i presenti risultassero eccessivi, no? Allora io mi riservo la facoltà di rimandare un certo numero alla seconda convocazione per quello stesso appello, che presumo a questo punto, visto diciamo, il rendite dei giorni, dovrebbe essere uno sul massimo due giorni dopo. Sì. Ciao, finora tutte le volte che ho fatto così non è mai successo, quindi speriamo che succeda questa volta. Però ciao, vi avviso che c'è questa possibilità. In genere poi, diciamo, se e quando si dovesse trattare di suddividere tra prima e seconda convocazione, io vado secondo l'ordine di prenotazione, salvo ovviamente casi eccezionali. Quindi, allora, tornando al ponte, allora, che volete fare? Forse facciamo prima dire chi non vuole il ponte. Silenzio di ponte. Va bene, allora, va bene. È possibile che io in questi giorni non possa né frequentare il forum né tenere il corso di giornata, che sono gli assegni a terra da venerdì pomeriggio, perché questi cambiano da 4 megabit da 20 megabit senza dire niente, non voglio usare il loro router, quindi devo un po' vedere se riesco a fare qualcosa dall'ufficio. Allora, oggi parleremo di registri, adesso passiamo ai dispositivi, abbiamo visto tutti i dispositivi sequenziali di base, quindi diciamo i mattoncini elementari, sì, più soft, lecce e così via. Adesso vediamo i vari moduli, diciamo, moduli un po' più complessi, che sono tutti costruiti a partire da questi mattoncini e che però hanno delle funzioni un po' più variegate. Cominceremo con i registri. Vedremo come sono fatti. infatti in quali varianti possono esistere, in quali circostanze una variante si può fare più comodo di un'altra. E poi con questo coglieremo l'occasione per cominciare una riflessione dell'interfacciamento di diventatore. Quindi in particolare vedremo come si usano questi registri che andiamo a vedere per realizzare le porte di input output questi diventatori. Con l'occasione richiameremo anche un po' il formato dei cicli di input output di diventatore. E quindi impareremo, rievocheremo come fa la CPU a fornire dei dati all'interfaccia e come fa l'interfaccia a restituire dei risultati al sistema. Più avanti, quando parleremo delle RAM, vedremo anche come si fa a interfacciare un blocco di memoria tra il PD32 e l'interfaccia. Memoria in questo caso è condivisa. Può essere condivisa nel senso che è usata alternativamente o dalla CPU o dall'interfaccia. E questo quando è che si usa? Quando tra la CPU e l'interfaccia occorre scambiare una quantità notevole di dati, no? Per la quale in alternativa servirebbe un eccessivo numero di dati. Supponiamo che dobbiamo trasferire in un blocco solo, che so, 1024 dati tra CPU e interfaccia. È chiaro che non posso sognare di pensare a 24 dati sull'interfaccia, no? Perché a quel punto userò un blocchetto di memoria condiviso, cioè tale che ci si possa accedere che da CPU o da CPU o da interfaccia, ma mai contemporaneamente, ovviamente. Allo stesso modo, se rimarrà un minimo di tempo, vedremo anche come si fa, diciamo, non faremo il DMA controllo, ma vedremo semplicemente come funziona il cosiddetto DMA, cioè l'accesso diretto alla memoria, tra periferica e non CPU, perché la CPU non è interessata al DMA, quindi tra CPU e memoria del sistema di riferimento. Questo ci farà comodo quando dovremo trasferire quantità non necessariamente elevate di dati, ma senza fare intervenire la CPU nel corso del trasferimento. Di questo se ne parla. Allora, i registri, intanto abbiamo visto due tipi di flusso, cioè quelli che ci interessano, a parte le rispettive varianti JK, T e così. Il più grosso di tipo che chiamiamo al solito così: ingresso dati, ingresso di blocco, uscita di stato, eventuale se qualcosa è sempre disponibile all'interno, uscita negativa. Già sappiamo che la comunicazione di questo dispositivo avviene per convenzione, per nostra comodità, per nostra convenzione, sul fronte di salita del blocco. E per questo motivo i dispositivi di questo genere si chiamano edge printer. Non so se avevo già introdotto il termine. Trigger sta per grilletto di pistola, vuol dire. Edge è proprio il bordo, è un termine che significa allora che la commutazione, il cambio dell'azionamento avviene nel momento in cui c'è la transizione. Chiaro che nulla ci vieta di progettare e utilizzare dei flip-flop che comodino sul fronte di discesa. Però diciamo, mentre questi nelle varie librerie di componenti che si usano nella progettazione automatica o semi-automatica sono già pronti, il flop con computazione sul fronte di discesa vanno progettati. In questo caso li schematizzeremo così, con un bacino sul flop, se e quando ci dovessero servire. O in alternativa, se la cosa non produce altri inconvenienti nel resto del circuito, potremo sempre usare un flip-flop triggerato sul fronte positivo tramite un invertitore. E avviso tuttavia fin d'ora che è sempre pericoloso inserire roba tra la linea del clock e gli ingressi di clock dei vari dispositivi. Più avanti avremo modo di capire perché vengono prodotti dei ritardi relativi tra vari dispositivi che possono produrre comportamenti indesiderati e quindi maltrattamenti. L'esempio più tipico sarà, lo vedremo nel caso dello shift register, in cui i top devono marciare necessariamente tutti allo stesso istante. Oh, per quanto riguarda i parametri di tipo dinamico, quindi che regolano, diciamo, a cui noi i vincoli a cui noi dobbiamo soddisfare affinché i dispositivi reali, questi non quelli ideali, si comportino correttamente, e sono due o tre, adesso li vediamo. Cominciamo a fare un po' di forme d'onda, così ragioniamo su questo. Vediamo che l'ingresso T varia, per esempio questo, e il clock, che è tipicamente una forma d'onda periodica, non necessariamente quadra, quindi potrebbe anche essere così, ossia con semiperiodo on uguale a semiperiodo on. Però è chiaro che se il clock poi, questo è un altro vantaggio di usare il clock di quelli di trigger, no? È che ci lascia liberi dal vincolo di necessario. Visto che il clock comunque non so il corso, allora a questo punto che la forma nomina del segnale di clock sia così oppure sia così, per il clock è del tutto indifferente. Allora, diciamo che non so che la forma d'onda per semplicità non quadra, però per generalità non quadra, non necessariamente periodica, anche se di solito è periodica, e a questo punto come si comporta il ciò? Intanto chiaramente gli istanti di tempo di riferimento sono quelli relativi al fronte di salita del ciò. Gli istanti di riferimento sono esattamente questi. E vediamo cosa succede. Allora, intanto è chiaro che se il dispositivo reale e non ideale, se la forma d'onda anteriore da qui riuscita dovrebbe essere, vedete, qui viene campionato uno zero, per cui da questo momento in poi, qualunque sia lo stato precedente, io disegno in questo modo, siccome qui non so quant'è lo stato precedente, allora indico entrambe le linee, quella corrispondente allo 0 e quella corrispondente allo 1. Qualunque sia lo stato precedente, l'altra parte, una volta trascorso questo istante di tempo, dico 0, diciamo, l'uscita si porta sicuramente a 0, poiché in quell'istante l'ingresso T viene visto 0. Qui l'uscita si porterà a 1, sto disegnando la forma d'onda ideale, teorica, quindi nello stesso istante in cui arriva il fronte di clock l'uscita passa a 1, qui mi passa a 0 e rimane a 0, qui permane a 0, qui torna a 1 e così via. Allora, poiché il dispositivo è reale e non ideale, è chiaro che queste commutazioni, no? Non avverranno con ritardo 0, non potranno mai avvenire con ritardo 0 rispetto al fronte di salita del clock. Per cui le nostre uscite in realtà non vanno così, ma si presentano leggermente ritardate rispetto all'istante di riferimento. Così per l'altra, così per l'altra. Il ritardo tra l'istante in cui arriva il fronte attivo del clock e l'istante in cui l'uscita è effettivamente comoda è il ritardo, per esempio, il ritardo di commutazione del sistema. Ritardo che intanto, come vedremo per esempio nel shift register, sarà fondamentale per il corretto funzionamento di certi circuiti. In certi circuiti, se non ci fosse questo ritardo, non potrebbero funzionare. D'altra parte questi non sono ritardi enormi, potete considerare che su, diciamo, una tecnologia standard più o meno come quella CMOS, il ritardo di commutazione potrà ammontare a 2 in nanosecondi. Un nanosecondo è 10 a meno poi a meno 9, ossia 1 miliardesimo di secondo. Da parte questi sono i tempi con cui noi abbiamo a che fare. In generale, sui dispositivi reali, il ritardo di commutazione da 0 a 1 non è uguale al ritardo di commutazione da 1 a 0, ma differiscono dei tempi. D'altra parte, e comunque sono tempi che stanno entrambi intorno a questi valori. Cioè, per i nostri scopi, quello che interessa a noi, possiamo tranquillamente assumere che il ritardo di commutazione da 0 a 1 sia identico al ritardo di commutazione da 1 a 0, e comunque entrambi in questo ordine, con questo ordine di grandezza. Un altro tempo, altri due tempi che occorre rispettare, e questo è importantissimo, sono i cosiddetti tempo di setup, che io indico così, e tempo di hold. Vediamo che significa. Il tempo di setup è l'intervallo minimo di tempo entro il quale l'ingresso D deve restare stabile affinché lo stato dell'ingresso D venga riconosciuto come tale dalla circuiteria del bitcoin e quindi la commutazione in uscita avvenga secondo quanto desiderato. In altri termini, faccio un esempio qui, molto espanso con lo stato di tempo. Allora, l'implico, vediamo che cosa è questo, il nostro tempo di setup che è anch'esso dell'ordine di nanosecondi però inferiore a questa età di commutazione. Diciamo che una tecnologia di questo tipo potrà attestarsi tra 1 e 2 nanosecondi. Se questo è il distanza di tempo, però guardate cosa può succedere. Vi faccio in due casi. Il primo caso in cui l'ingresso D, in cui l'evoluzione dei livelli logici dell'ingresso D soddisfa il desiderio del tempo di setup. L'altro caso, quello in cui l'ingresso D non soddisfa il desiderio. Allora, posto che lo tempo di setup sia questo, che è un molto esagerato, quindi da questa parte e da quest'altra parte. Allora, primo caso, soddisfare i tempi che i requisiti del tempo di setup significa che dentro questo intervallo l'ingresso D deve restare stabile, sia esso 0 o 1, non ha importanza, l'importanza è che rimanga stabile. Per cui ogni eventuale concreazione dell'ingresso D deve essere precedente a questo istante, ossia a t con 0, chiamiamo, meno tempo di setup. Quindi se t fa così, allora quando io, attenzione, queste sono delle convenzioni che si usano nei diagrammi temporali, quando io dico che l'ingresso t può commutare a piacimento tra 0 e 1, però non mi interessa quale sia la vera commutazione tra 0 e 1, mi segnerò una cosa fatta così. Questo intervallo di tempo l'ingresso di cambia su che tipo, però qua dentro deve restare stabile. Allora se è così, sia esso 0 o 1, allora se è così il bitcoin si comporta correttamente. Se è arrivato qui trova via a 1, l'uscita fu commuterà a 1, se qui troverà, se questo intervallo di tempo troverà fisso e stabile 1 0, l'uscita commuterà a 0. Il caso in cui invece questo tempo di setup non viene rispettato è per esempio questo. Vedete? La commutazione di ingresso D da 0 a 1 avviene all'interno dell'intervallo prescritto per il setup. E quindi in questo caso non possiamo prevedere come si comporta il filosofo. Il filosofo potrebbe anche commutare correttamente, però non ne avremo mai le certezze. Corretto comportamento potrebbe dire corretto comportamento o meno, potrebbe dipendere per esempio dalla temperatura. Oppure dal tempo in totale in cui il dispositivo è rimasto acceso, per cui i suoi parametri sono leggermente cambiati nel tempo e allora magari il primo anno di vita commuta correttamente, negli anni successivi non commuta più correttamente. L'altro tempo, il tempo di setup, allora ripeto, è l'intervallo di tempo subito prima del fronte attivo del clock entro il quale l'ingresso D deve restare fisso e stabile affinché sia garantito il corretto comportamento del successo. L'altro margine di tempo che occorre rispettare è il tempo di hold, che è semplicemente il successivo al fronte attivo del clock. In altri termini, l'ingresso D, se questo è il tempo di hold, e questo è il tempo di setup, questo è il tempo di hold, devi resistirti, resistirti, deve mantenere ancora stabile. Una volta trascorso l'istante di tempo del fronte al giudizio, ancora per un tempo, ancora almeno per un tempo pari al tempo di oggi. Oggi si deve appunto un mantenimento, no? Dopodiché può variare il tempo. Per cui se io rispetto queste due specifiche, allora sono sicuro che il risultato fa esattamente ciò che mi aspetto. I vincoli sui tempi di orto sono molto meno stringenti di quelli sui tempi di setup, perché se vogliamo vedere le tecnologie, il tempo di orto può tranquillamente essere sul posto pari a 3. O se non è 0, sarà sicuramente una frazione molto piccola del tempo di setup. Diciamo dalle 10 alle 30 volte più piccola. Ok? Quindi è importante che i nostri circuiti garantiscano questi tempi. Supponete, guardate questa cosa adesso. Qual è un caso in cui il circuito lineare funzionerebbe benissimo, ma il circuito reale non funziona più? Supponiamo di avere due circuiti con in mezzo due circuiti combinatori, combinatorio 1, combinatorio 2, no? Dove l'uscita del primo circuito entra sul primo circuito combinatorio, l'uscita del secondo circuito combinatorio, del primo circuito entra sul secondo e così via. E il clock è comune ai due circuiti. Cosa tipica? Quasi sempre, diciamo nel 99,99% dei casi, noi avremo un unico segnale di clock che viaggia per tutti i nostri circuiti, salvo rari casi. I rari casi di solito porranno problemi, perché si tratta poi di sincronizzare l'arrivo dei dati a una certa frequenza con il processamento dei dati a un'altra frequenza. Comunque questo lo occuperemo, per esempio, quando parleremo di clock per filtro strato, delle code. E cosa può succedere qua? Supponiamo che il nostro circuito combinatorio 1 abbia un tempo di propagazione e poniamo 5 nanosecondi. Il circuito combinatorio 2 abbia un tempo di propagazione di 7 nanosecondi. I nostri circuiti abbiano un tempo di setup pari a, che ne so, 3 nanosecondi. Tempo di orto pari a un nanosecondo, in genere molto di meno se questo è te, però facciamo così per vedere cosa accade, e tempo di commutazione, di dato di commutazione, di 2 nanosecondi. In realtà il tempo di commutazione è il più lungo tra i tre, certo, non ha importanza in un periodo. Capire come vanno trattati. Però che succede? È chiaro che dal momento in cui arriva un clock, con un primo ritardo pari al tempo di commutazione, si aspetta l'uscita. Quindi l'uscita Q si aspetta un tempo tipo 1 che è uguale a tipo 0 più un tempo di commutazione. A questo punto l'uscita Q, appena diventata stabile, viene applicata al circuito combinatorio 1, che ha un tempo di ritardo pari a tipo 1 di 5 nanosecondi. Quindi la sua uscita si aspetterà, diciamo, T con A e T con B, a un tempo T2 che è uguale a T1 più T A. Ossia ritardo di commutazione più ritardo di propagazione attraverso il primo circuito. Analogamente l'uscita del secondo circuito si attesterà dopo un tempo, un ulteriore tempo TB, stessa nanosecondi, quindi dopo un tempo T3 pari a T2 più TB, da un tempo di conti, questo T1 viene T0, che è 0 il nostro riferimento temporale, più un tempo di commutazione che è 2, e dopo 2 nanosecondi abbiamo l'uscita stabile dal più forte. Dopo 2 più TA
che 5, quindi 7 nanosecondi, abbiamo un ciclo stabile qui. Dopo altri 7 nanosecondi, quindi con un totale di 14 nanosecondi abbiamo un ciclo stabile qua, a questo punto dobbiamo garantire che la nuova uscita venga riconosciuta correttamente al secondo ciclo, dobbiamo garantire che trascorra un tempo almeno pari al tempo di esame. Se abbiamo detto essere per nanosecondi, quindi soltanto dopo un tempo di 4 pari a di 3 più di esatto e che quindi era 14 più 3 17 nanosecondi, soltanto dopo 17 nanosecondi noi possiamo applicare un secondo fronte di fronte, no? Essendo certi che l'uscita dal primo microfono, quindi primo e secondo microfono, venga catturata correttamente dal secondo microfono. Quindi vedete la somma di tutti questi tempi in cascata, cioè non solo i tempi dei circuiti intermedi, ma anche i tempi intrinseci del microfono, contribuiscono a darci che cosa? La massima frequenza di gioco, sostanzialmente. Questo 17 finale. Il tempo di onda, attenzione, non interviene in questo caso, vedete, non c'è, perché il tempo di onda significa semplicemente il tempo in cui l'ingresso si deve ancora mantenere stabile, però è sufficiente che la somma dei risultati di computazione del primo e secondo circuito sia inferiore al tempo di onda affinché questo sia automaticamente verificato. Il tempo di onda non interviene nel calcolo della massima frequenza di funzionamento, perché è un tempo che viaggia in parallelo, diciamo così, agli altri. Okay? Allora, questo significa che il minimo periodo del nostro clock, affinché il tutto funzioni correttamente, è 17 nanosecondi. Se questa frequenza ci sta bene, ok, abbiamo finito. Se invece i requisiti sono quelli di lavorare con una frequenza maggiore, allora a questo punto le cose si complicano e dovremo vedere gli accorgimenti che analizzeremo più avanti quando parleremo del pipeline.
Vedo solo due pipeline.
Chiaro il discorso? Questo è importantissimo nei progetti, eh? Perché delle volte voi troverete questo di un progetto che vi dice i dati vanno processati a questa data per questo. Dopodiché uno comincia a disegnare e se non vengono fatti adeguatamente i risultati dei tempi, dei risultati, può venire fuori che la frequenza di clock è eccessivamente alta e la produzione possa essere tutte correttamente eseguite. Quindi questo è quanto c'era da rammentare sul ciclop di CPD sotto l'aspetto del comportamento finale. L'altro tipo di ciclop che abbiamo avuto a che fare era il ciclop LED. Eravamo schematizzati, ricordate, ancora un ingresso T, un ingresso di controllo che però era chiamato gate, quindi con funzioni analoghe ma non identiche a quelle del gioco. E se ricordate il comportamento, possiamo immaginare in questo stesso, era leggermente differente da quello del gioco, nel senso che fatto male, lascio la forma d'onda, così vediamo anche la differenza e vediamo di capire anche se e in quali circostanze conviene usare l'uno o l'altro. Allora, disegno la stessa forma d'onda di prima, porti reagibilità. Allora, questa è l'uscita Q nel caso del ciclope di tipo D. Allora, secondo me funzionerebbe il LED, quando il gate è uguale a 1, è per così dire trasparente. Anche per questo viene chiamato transparent LED, nel senso che tutto ciò che avviene sull'ingresso D viene trasferito, ovviamente con un qualche ritardo, visto che deve passare attraverso un certo numero di conti, viene trasferito così com'è sul rifiuto. Questo cosa significa? Significa che quando il mio cliente sta uno, adesso diventano importanti, no? Per valutare gli istanti di commutazione della luce, diventano importanti anche gli istanti di commutazione, non solo gli istanti di commutazione sull'ingresso di Gates, ma anche gli istanti di commutazione sull'ingresso di Gates. Qui Gates stava a zero, per cui la mia uscita, non so in quale stato stesse, questo è l'uscita appunto dall'edge, e quindi uso ancora la simbologia. Con questo giro l'uscita qualunque essa fosse è stabile perché il legge è chiuso, diciamo così, no? Nel momento in cui il gate passa uno, corta ovviamente un certo ritardo, l'uscita si riporta ad essere identica all'ingresso in quel momento. Quindi poiché il gate sta a zero, l'uscita va a zero, con un leggero ritardo, che è anche qua il ritardo di commutazione legge, no? Cioè il tempo, no? Necessario affinché l'uscita si accetti data una nuova condizione di ingresso, sia essa di gate oppure di qui adesso vedete cosa succede in questo istante. Adesso poiché l'ingresso D passa da 0 a 1, ma il gate sta ancora a 1, allora l'uscita segue l'ingresso D. E nel momento in cui il gate da 1 passa a 0, rimane congelato quello che è lo stato dell'edge in quel momento, ossia fu uguale. Quindi per tutto questo tempo, qui non c'è nessuna verso di ingresso, ma se anche ci fosse stata, non avrebbe avuto più alcuna influenza sull'uscita, perché il gate in questo intervallo di tempo sta a 0. Arrivati qui, il gate torna ad aprire il legge, torna a rendere il legge trasparente, però l'uscita stava a 1 e rimane ancora a 1. Sicuramente per tutto questo tempo, visto che l'ingresso di vista a 1, ma altrettanto sicuramente per tutto il restante intervallo di tempo fino a un nuovo gate uguale a 1, nonostante questo cambio di gate, fino a questo istante, l'uscita rimane a 1, nonostante questo cambiamento. Qui l'uscita si riporta a zero, ancora con un ritardo pari al tempo di commutazione. Rimane a zero poiché l'ingresso si rimane a zero. Nonostante questa variazione, qui restiamo a zero. Anche qua restiamo a zero, soltanto qui torniamo a 1. E ci restiamo. Vedete che differenza c'è tra la forma d'onda in uscita dal cartoffio di D e la legge? È praticamente identica, questo solo perché c'è una particolare coincidenza di formula di ingresso, ma la differenza sostanziale è qui. Vedete, mentre nel caso del flip-flop D l'uscita cambia immediatamente, no? E cambia, e quando cambia, cambia soltanto in coincidenza del fronte di salita del flop. Nel caso del flip-flop D l'uscita può cambiare in un qualunque momento all'interno di gate uguale a 1, ovviamente. In particolare vedete qui cambia, cosa che non accade nel flip-flop, D. Allora, qual è la differenza sostanziale tra i due tipi di flip-flop? Sostanziale è semplicemente che nel caso del flip-flop D l'uscita può cambiare solo ed esclusivamente in corrispondenza del fronte del flip-flop, mentre nell'edge l'uscita, quando il gate è attivo, segue in maniera trasparente l'ingresso. È una copia dell'ingresso, salvo restare congelata all'ultimo stato in cui si trova, nel momento in cui il gate passa da 1 a 0. Chiaro, ci sono circostanze in cui non ci interessa che la presentazione dei dati da D a Q, diciamo, D avvenga in ritardo rispetto al momento in cui la presentazione,
chiaramente
no, affinché questo dato venga riportato sull'uscita devo aspettare che il contesto, quindi passerà sicuramente un certo tempo dal momento in cui i dati vengono proposti al momento in cui effettivamente vengono presentati. In altre circostanze invece mi interesserà, no? Che cosa? Che nel momento in cui questi dati sono presenti nel sottotitolo, no? Allora in quello stesso momento vengono presentati anche l'uscita. Chiaramente affinché questo accada, GET deve essere uguale. Avremo modo di vedere il caso, noi tipicamente useremo il coppio di tipo D. Però in generale circostante vedremo che ci risulta molto più comodo, se non indispensabile, usare il LED di tipo D. Cos'è un registro? Un registro è inventato come un array di coppio. In pratica, mentre il singolo flip-flop gestisce dati da un bit, il registro gestisce dati da n bit, tutto qua. Però ciascun bit del dato viene gestito allo stesso modo, il che significa, tanto per cominciare, che i clock dei vari flip-flop stanno collegati assieme e fanno capo al clock del registro. La funzione del registro è, diciamo, numero 0, numero 1, numero n-1, ingresso D, ingresso D, ingresso D, qui ci saranno altri, ingresso di blocco, blocco, questo è l'ingresso dati, diciamo, D con 0. Questo è l'ingresso dati tipo 1, questo è l'ingresso dati tipo n-1, i block stanno internamente al modulo connessi tra di loro e fanno capo al block comune del registro. Il registro è tutto, è questo modulo. Le uscite saranno identificati in maniera analoga gli ingressi, quindi avremo l'uscita Q con 0, Q con 1, fino a Q con n meno 1. E tutto il modulo verrà schematizzato così, senza più entrare nel merito della sottolinea. Avrete D con 0, D con 1, fino a Q con 1, Q con 0, Q con 1, Q con n meno 1 e poi ci calcoli di legato, ci avviene. Si usa anche questa notazione, un simbolo di maggiore, per indicare il block attivo sul fronte di salita. In maniera ancora più compatta posso rappresentare l'ingresso come vettore anziché come n linee. E allora posso dire che il mio registro è identificato con da 0 a n-1, uscite da 0 a n-1 e quindi avrò n ingresso ed n uscite e un ingresso di forza. No? La notazione, anche se compatta, diciamo, lascia chiaramente capire qual è la reale struttura. Cioè, mentre qui ho disegnato i dati come linee disegnate separate, qui ho disegnato come basso. Sì, non cambia niente. Oh, quali anni, questo è il registro basso, il registro di tipo D, edge trigger, di tipo basso. Quali varianti ci possiamo aspettare? Allora, intanto abbiamo visto l'altra volta che una prima cosa molto comoda è avere una abilitazione alla commutazione dei vari flip-flop. Ricordate come eravamo realizzati? in linea di principio con un semplice multiplexer
il tempo di propagazione
all'interno del multiplex. In particolare tengo il proposito dall'ingresso di controllo all'uscita. Qui ci sono due cifre temporali adesso, no? Perché un primo percorso è all'ingresso di disco, l'ingresso generale di disco, all'ingresso di disco. E quindi qui abbiamo tempo di propagazione attraverso il multiplex da l'ingresso dato all'uscita, più tempo di setup che quando si sta. Mentre di qua abbiamo tempo di propagazione tra elenco attraverso l'ingresso di controllo e tempo di setup. Bene. Allora, se sono verificati, queste due le restrizioni sui tempi di setup, no? Accadrà che qui non cambia nulla. Qui adesso soltanto qui l'uscita può cambiare. Se stava a zero, diciamo io la disegno così. Dico che per tutto questo tempo l'uscita stava stabile, comunque questa fosse 0,1. Non ho indicato D, per cui non posso sapere se computa 0,1 di 0. Però mi interessa sapere che qui può commutare. Questa è una cosa mia che può commutare. Non è detto che lo faccio. Quindi una prima variante è quella di introdurre l'abilitazione su ciascuno di questi operai, se non sto qui a disegnarlo,
e avremo chiaramente un
ciascuno, e quindi collegando assieme il genetico, no? Lo avremo un genetico generale. Una seconda variante è quella di avere, cioè non necessariamente alternativa a questa, tutte le varianti che stiamo parlando possono anche essere presenti contemporaneamente. La seconda variante è quella di avere ciascuno di questi flip-flop dotato di un ingresso di clear,
l'ingresso asincrono di clear.
Ricordate che si chiama asincrono? Si chiama asincrono perché se io metto a 1 il clear, l'uscita del flip-flop passa a 0 comunque sia D e comunque sia il flop, quindi indifferentemente allo stato dell'ingresso dati e dell'ingresso di. In particolare si dice asincrono poiché la conseguente variazione di stato non dipende dallo stato del flop. Allora, a questo punto io ho tutti i clear connessi assieme e un clear generale di registro. Molto più raro trovare anche un set. Il set è molto meno usato. Però nei casi in cui dovesse far comodo, diciamo, ci possiamo permettere di avere un set asincrono generale per l'intero registro. Non è elegante, diciamo così, che significa poi dover progettare tutto ad hoc. Invece un'altra variante estremamente importante, perché vediamo che in molti casi ci farà risparmiare un sacco di delicatezze, è quella di avere ciascuna uscita di un flip-flop attraverso un buffer di set, i cui ingressi di applicazione sono tutti connessi da loro e vanno a un ingresso generale che chiameremo OpenOut Enable. Ok? Quindi il nostro modulo nel con tutte le sue varianti, quelle le sue varianti che abbiamo visto, potrà avere, che ci fanno poco per il momento. Avrà un ingresso di clear, sempre asincrono, attenzione, rarissimamente l'ingresso di controllo sono sincrono. Potrà avere un ingresso di controllo per l'uscita del clear, no, e potrà avere infine un enable. Tutto questo che abbiamo detto può essere replicato per un registro realizzato con l'edge di tipo D, anziché con il edge trigger di tipo D. Quindi potremmo avere un registro l'edge, no? Con n ingressi di dati
con un gay, stavolta chiaramente non più possiamo dargli un enable, anche se a questo punto capite bene che enable e gay hanno esattamente lo stesso punto. Può avere un clear e può avere un outlet. Cominciamo a vedere una prima applicazione nell'uscita del state, che è la tipica applicazione, ossia quella in cui l'uscita del state va a sostituire un multiplexer, spesso di dimensioni enormi. Ad esempio, se avete letto il testo del compito che è stato dato il giovedì, lo avete letto? Male. Anche perché vi attendo su questi compiti, io vi consiglio di cominciare a farvi un po' la mano, se non altro su quelle, se non altro su quelle domande teoriche di cui argomenti abbiamo già svolto, cioè quelli dovreste essere in grado di affrontarli tranquillamente. Per esempio, la domanda fatta giovedì sulla definizione di derivata di una funzione di commutazione, quello dovreste essere tranquillamente in grado di farlo già adesso, così come la rete iterativa per il calcolo del valore assoluto di un numero. Queste sono domande che nello stato in cui stanno dovreste poter, non dico risolvere, sicuramente affrontare senza dover aspettare altre opzioni. Allora, nel progetto di giovedì ci venivamo a trovare con 16 registri, con 8 registri da 64 bit per ciascuno. Ciò che crea sull'ingresso per il momento non ci interessa, ma se rimane tempo avremo modo di vedere, perché l'ingresso proveniva dal basso utilizzatore. Allora, ciascuno di questi ha 64 bit. Sono 8 registri e uno per volta, secondo un certo algoritmo, il contenuto di un registro dovrebbe essere avviato a un'unità floating point. Non meglio specificare, sull'ingresso A di un'unità floating point. I registri contenevano numeri floating point, il cui formato non ci interessa, non interessava neanche il compito. Vediamo che il pezzo di circuito è questo. Dobbiamo selezionare uno dei contenuti di questi 8 registri e avviarlo verso l'ingresso. Allora, chiaro che la prima soluzione che viene in mente è il multiplexer. Ma multiplexer ha 8 vie da 64 bit ciascuna, quindi con 3 ingressi di controllo. Perfetto. Se non chiedi, ma quanto deve essere grande su multiplexer? Fate un po' il conto di quante porte all'interno ci devono essere. È un'enormità, no? Allora, qual è la soluzione da prendere? È chiaramente quello che fa uso degli ultimi registri con uscita del tipo 6. O notare che io qui, sugli ingressi di selezione del multiplexer, io applico un codice generato, non ci interessa da qui, il quale provvede semplicemente a dire e tale registro che deve passare a fare. Se io applico qui codice 1, allora sai il registro numero 1 che deve avviare. E questo mi garantisce, no, che ad ogni istante uno e un solo registro venga applicato. Allora, posso io avere la stessa funzione di selezione e installamento senza dover usare una cosa mostruosa come multiplexer di questo tipo? La risposta è sì. Semplicemente non faccio altro che organizzare un piccolo basso vocale, sì, a 64 bit. E giocate sulle gli otto telefoni di quei registri, facendo in modo che ad ogni istante uno e uno solo sia attivo. In questo modo, se io attivo l'altro telefono del secondo registro e lascio a zero tutti gli altri, adesso sarà soltanto l'uscita del secondo registro che abbiamo, senza nessuna interferenza da parte degli altri. Quando dico uno e uno solo, chiede subito la legge di secondo. Quindi questi output che posso numerare chiamandoli output 0, 1, output 0, 7, e questi proverranno evidentemente da un decoder, no? Le quali generano effettivamente output 0, 1, 7. E il codice di controllo del il mio decoder sarà ambientato con il codice di cui parlavo prima, esattamente così. Se io applico 1, qui viene attivato solo l'output del volume, tutti gli altri sono 0, per cui solo l'uscita di questo registro appare sul basso locale senza nessuna interferenza da parte di me. Quindi questo è il tipico esempio di applicazione dell'uscita output del volume. Vedremo che un meccanismo simile verrà usato quando questi registri diventeranno porte input verso il digitale. Però per quello a tempo il luogo. La cosa importantissima, quindi errore che molto spesso si commette, che è ancora più grave di questo di molti test, per ragioni che potete facilmente capire, e quando invece di dover prelevare un'uscita da un banco, chiamiamolo così, il registro, vogliamo avviare un dato verso un registro del banco. Supponiamo per esempio che il risultato zeta da questa unità produttiva, cosa che doveva accadere anche in un po', il zeta da questa unità produttiva deve essere avviato verso uno di otto possibili registri, che potrebbero anche essere quelli, ma non ha nessuna importanza. E l'uscita di questi registri va da qualche altra parte, nella fattispecie andando verso il basso del dividendo. Però l'importante è che l'uscita di questo, no? In un certo momento, poiché era stata eseguita una certa frazione di tanto, doveva essere salvata nel primo registro. Dopo un po' di tempo, e successivi altri casi, dovrebbe essere salvata nel secondo, e così via. Ok?
Ciascuno di questi registri è il suo corpo.
Qui non ho detto di che tipo di registro si tratta, è chiaro che la cosa è riuscita a funzionare sia se il registro sono di tipo D, sia se sono edge trigger, sia se sono di tipo legge. Sto parlando solo su riuscita, non di tipo D. Qui quello che sto per dire funziona un po' per entrambi i tipi di tipo. Però in questi casi noi vedremo. È preferibile usare il proprio tipo D, perché in questo modo siamo sicuri di catturare il risultato all'ultimo momento utile. Poiché in genere il dato che transfer che deve essere sistemato nel registro del banco proviene tipicamente da circuiti combinatori, che hanno quindi evoluzioni varie prima che l'uscita sia stessa. Allora conviene fare in modo inutile catturare qua dentro dati che ancora stanno cambiando. Tanto vale catturarli all'ultimo momento, quando gli altri sono sicuramente stabili. Quindi in questo caso preferiremo il solito. Preferiremo più sopra il tipo D anziché dentro. Allora, come si fa a installare il dato su un altro su un altro? La soluzione tipica, no? Che si vede nei compiti, perché non solo inutile, ma è anche concettualmente sbagliato, perché contiene dei malfunzionamenti. Ecco,
dei multiplexer.
Codice di controllo, chiaramente ancora 3 bit, se le richieste sono 8, e le varie di 0. 64 uccise,
già questo fa pensare.
E poi il corpo di generale, che è il corpo di mano.
Allora, ecco, poi il fatto che ricadiamo nel numero prossimo infinito di corpi. Ma ci fate caso che questo circuito non può funzionare. Perché? Vero, preparo il primo lato, no? Applico codice zero qui, questi vedono tutti zero, mi dà a fare di qua, appena arrivo in corpo lo scuro. Meraviglioso. Se non che quando devo andare a piazzare il secondo dato, cosa succede? Il dato adesso, applico codice 1, il dato appare qui, ma qui appaiono tutti zeri. Siccome il gioco è comune, adesso io taglierò il secondo dato qua, ma quassù, sul primo, sovrascriverò uno zero. Per cui alla fine, finito tutto il ciclo, l'unico dato buono è soltanto l'ultimo. Forse. Questa soluzione, al di là del fatto che viene usato un demultiplex, va esclusa a priori, quindi è molto più grave. E il multiplex, vabbè, ci saranno 100.000 porte, però almeno funziona. Questa non solo c'ha 100.000 porte, però neanche funziona. Quindi questa soluzione non va bene. Eppure è, tra gli errori, quella più frequente che si vede nei conti. Quindi vi prego, fate estrema attenzione a questa situazione. Come si fa allora? Molto semplice. Così come io ho utilizzato un basso locale per installare le varie uscite verso un unico ingresso, così adesso io uso un basso locale per installare l'unico ingresso verso più uscite. Ma 64.000 che non mi richiede nessuna cosa. E io qui che mi impone tutto. Perché cosa deve succedere? Nel momento in cui presento un dato, solo uno di questi registri deve cambiare il dato. Gli altri devono restare un stato immutato, qualunque esso sia. Allora, cosa di più comodo che non usare il diverso di Enepoli? A questo punto avremo corpo comune Enepoli, chiamiamo Enepoli 0, Enepoli 1, Enepoli 0. Anche in questo caso è evidente, a meno che, no? Possono esserci circostanze particolari in cui io voglio caricare lo stesso dato in due registri contemporaneamente, cosa che tra l'altro con il multiplex non avrei mai fatto. Ma questo però normalmente il dato lo voglio caricare in uno solo. Uno e uno solo significa ancora una volta decoder. Quindi avrò un decoder. Che mi genera i segnali di energia. Comandato il solito codice. Poiché ad ogni istante ciascun pivot vede, poiché ad ogni istante un solo pivot si vede a chi si vede se stesso abilitato, però solo questo pivot cambia tutto. Chiaro che ci saranno anche circostanze, no? La cosa qui non mi interessava particolarmente. Ma qui sì, perché attenzione, da qualche istante io ho uno ed uno solo, però ci saranno chiaramente intervalli di tempo in cui io non voglio toccare nessuno, perché magari sto eseguendo il calcolo con il prossimo dato. Ma che faccio? È chiaro che in questa situazione si tratta di mantenere a zero tutti gli enepoli. E allora molto semplicemente agisco sul demone. Quindi, se l'enepolo e il demone sta a zero, nessuno dei registri viene alterato. Se l'enepole del decoder viene messo a 1, allora soltanto il registro di indice pari al codice generale verrà alterato al prossimo codice attivo del codice. Ok? Questo è importantissimo, non cascate in questo errore, questo è il multiplex. Perché mentre il multiplexer qui è considerato errore veniale, questo è considerato errore capitale.
è un errore significativo, perché cioè, il concetto è questo: si può in qualche modo transigere su cose sbagliate che però funzionano come si vorrebbe, no? Magari sono soltanto un po' involute e così via. Evidentemente non si può transigere più di tanto su costruzioni che sono involute, pesanti eccetera, e che per di più non funzionano mai.
Transita sul layout ad espanso. a parte i sottocicli di Fetch e così via, cioè ciò che ci interessa dal punto di vista dei segnali, intanto c'è il sistema clock che marca l'evoluzione di tutte queste attività. Il sistema clock spesso nei nostri progetti verrà usato, no, visto che è già disponibile, verrà usato come clock in generale della nostra interfaccia. Possiamo assumere che quando si fa comodo che essa abbia forma una quadra, e in particolare nel corso di tutto ciò che accade nel corso delle discussioni di output, ciò che ci interessa è il cosiddetto ciclo di Iron Rail, in questo caso, che è costruire Rail esattamente 3, 1, 2, 3 periodi di sistema clock, che marcheremo con T1, T2 e T3. E cosa accade nel corso di questo ciclo di Iron Rail? Intanto, sulla IO del bus, la CPU, questo viene a cura della CPU, quindi noi ce lo troviamo già pronto sul bus. Sul bus ci ritroviamo che cosa? Il device handler. Per questo, il secondo operando dell'istruzione di auto. Numero 8 bit, mi ricordo. Sul dato bus, IO data bus 031, ci ritroviamo, per tutta la durata del ciclo di IORI, il dato emesso dalla sorgente. Dopodiché ci sono altri due segnali di controllo sul bus, che sono IO write e IO read. IO read nel corso di un ciclo di write rimane sempre fisso a zero, mentre IO write, attenzione, IO write rimane inattivo per tutto T1, diventa attivo lungo tutto T2 e poi torna inattivo nel periodo di tempo. Allora, noi interfaccia, cosa dobbiamo fare per fattore di vita? Intanto dobbiamo stare stati sulla IO del bus, no? Per sapere se e quando, no? La CPU intende interagire con una delle nostre porte. Poiché le nostre porte, per tutte le chiavi, saranno identificate da un indirizzo o address, da cui il nome address bus, quindi bus che trasporta gli indirizzi. Allora, se ad esempio a questo nostro registro, e adesso non sarà più a 64 bit, per esempio, no? Diciamo che sia il registro pendolo. Se a questo nostro registro viene assegnato l'indirizzo 1-2 esadecimale, allora nel momento in cui noi interfaccia, cioè noi che stiamo facendo il progetto, veniamo a transitare sulla IO del bus 1-2 esadecimale, e se nel contempo è presente a IO write, non basta che sia presente 1-2 esadecimale, deve anche essere presente a IORAI. A questo punto dobbiamo fare? Dobbiamo catturare il dato che in quel momento, con questo interfaccio, sta realizzando a IO del bus e salvarlo da qualche parte. Allora, come si fa a stabilire che il vario address bus sta transitando un particolare passo in una particolare configurazione binaria? Il modo più semplice è quello di usare una porta end a 8 ingressi, con ingressi diretti o legati a seconda della configurazione che stiamo aspettando. In particolare, in questo caso, avremo 1-2 decimale corrisponde a 0001 0, 0, 1, 0.
Quindi avremo un ingresso negato su cui applichiamo a IOAS basso zero, bit meno significativo, poi un ingresso diretto su cui applichiamo a IOAS basso 1, poi due negati, poi uno diretto e poi tre negati, l'ultimo dei quali sarà a IOAS basso. Convenzionalmente chiameremo sempre questo uscito, perché tutti la chiamano sempre, non perché abbiamo. E allora cosa significa? Dire quando questo uscito è 1, allora in quel momento sulla IOAS del spazio sta transitando questo indirizzo. Cioè ancora non basta dire che dobbiamo catturare il dato, deve anche essere presente a IOAS. Allora a questo punto abbiamo due possibilità. Sì, questo. Allora, io voglio decodificare 1, 2, 3. Se sulla IOAS del spazio transitano una qualunque altra cosa, allora sicuramente non è qualcosa di diverso. Ok? Non basta che tanto di questo, abbiamo detto, deve anche essere presente a IOAS. No, però intanto deve essere presente. Come faccio a decodificare? È un decoder specializzato per questa configurazione, assolutamente. Allora, chi dice se il bit meno significativo del spazio deve essere 0, io qui entro negando. Vede che se io qui applico 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, quindi ci do 1, ma solo e solo in questa condizione. Qualunque altra configurazione di 8 bit venga applicata, qui c'è 0. Tutto lì. Chiaro? Allora, a questo punto io devo mandare in coincidenza send attivo alto e IORAI attivo alto, no? E quando si verifica questa coincidenza catturare ciò che sta transitando sulla IORAI da basso entro un registro o un LEC. A questo punto è a mio piacimento la cosa. Però in due casi il circuito da utilizzare cambia leggerissimo vicino. Allora, guardate. Se io uso un registro LEC, ovviamente io qui parlo di 32 bit, ma se so che la CPU sta mandando un dato di ampiezza inferiore a 32, userò registri con meno di 32 bit. Solo che in questo caso dovrò andare a vedere esattamente su quale porzione del dato base arriva. Diciamo 32 bit, questo è il più grande. E quindi io qui applico direttamente il mio IOAS di abbasso 0.31 e il mio cliente cosa deve essere? Deve essere, no? Attivo quando? Quando io ho coincidenza di sempre attivo e quindi quello specifico indirizzo di cosa con IORAI. L'uscita qui, il gate, vedete? Disegno qui per voi ci interesserà vedere cosa accade nel caso del registro di l'uscita di gate diventa attivo esattamente e quindi mi fa benissimo. Allora vedete, a questo punto il dato per esempio sulla IOAS da basso comincia a passare fin da subito all'interno del registro, no? Perché il registro diventa trasparente per tutto questo intervallo e mi sta benissimo, viene caricato alla fine. C'è, appena c'è stata la IORAI, il dato viene congelato all'interno dell'interlegge. Cosa accade se invece io, anziché un registro legge, usassi un flip-flop di tipo D? Il clock a questo punto viene ad essere questo. Attenzione, cosa significa questo? Io il dato viene catturato qua, sul fronte di salita di questo lineare, che in linea di principio andrebbe benissimo, se no che succede? Se il basso di sistema è troppo lungo e ci sono un numero eccessivo di dispositivi attestati su questo basso di sistema, può accadere che i dati presenti sul basso non siano così puliti e limpidi come io li ho disegnati qua. Può accadere una cosa di questo genere. Cioè che soprattutto il dato presente sulla IOAS da basso ci mette un po' di tempo da testare. Non necessariamente il 32 bit, ma quasi certamente qualcuno.
Allora vedete che il dannosismo, visto che il dato, io sono sicuro che la CPU cerca di darmi una per tre intervalli di troppo. E il dannosismo allora andiamo a calcolare qui, quando magari non è ancora stato. Mi conviene molto di più calcolarlo all'ultimo momento ultimo, sia qui. Perché qui è il dato eternità, anche qua potrebbe cambiare. No? E allora che succede? Succede che molto semplicemente, anziché usare una porta N, uso una porta N. Non faccio altro che negare questo segnale. Vedete? Guardate qui, a questo punto io calcolo la salita all'ultimo momento utile dettato da Majorana. Prossima volta vedremo come comportarci nel caso più generale in cui abbiamo diverse, più di una porta di audio sulla nostra interfaccia, e anche caso simile quando abbiamo un numero eccessivo di porte di audio, come per esempio poteva essere quello del compito di giovedì, in cui c'erano 6 porte di audio. Nel caso di, teniamo presente che il numero di clienti che io ho, in intero possono essere al massimo 256, quindi già utilizzando le 16 in una sola interfaccia, può creare problemi al resto del sistema. Sì. A questo punto è facile che gli indirizzi ai grossi esauriscono la vita. Quindi conviene fare in modo che il numero di indirizzi di input out impegnati alla nostra interfaccia sia il minimo possibile. 2, 3, 4 vanno ancora bene, oltre 4 conviene pensare a qualche sottotitolo. E vedremo anche questo.